24 Mattino.
Venerdì 22 novembre, le 8 e 18 minuti. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci. O no? O no? Chissà. Ho dato un buongiorno al vuoto. Che succede? Sento un suono, sento un segreto suono. Aspetta, sento qualcosa che si avvicina, si avvicina. Eccolo qua.
E dove eri andato?
Scusami.
La mia nuova tecnica di fare aspettare 5 secondi e di non fare più il concitato. Mi sono stufato di fare il concitato. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Oggi è una grande giornata di politica internazionale. Ieri, insomma, cose che tu di cui hai parlato, mandato di cattura contro Netanyahu, Garland e Mohamed Deif, che non si sa neanche se sia vivo, uno dei capi superstiti di Hamas. Questo ovviamente è un argomento che tiene banco insieme ad altri, però di non minore importanza, sui giornali di tutto il mondo. E niente, il fatto si commenta, sì, è molto più serio di come sia stato presentato, perché per esempio mette in rilievo Chantal Meloni sul manifesto: chi fornisce armi a Israele ora rischia la complicità in crimini di guerra. Cioè, per fare vedere, dico, una delle cose immaginabili o possibili, insomma, è un caso che ne apre altri. Una cosa da precisare, perché non è chiaro su tutti i giornali, guardate che questa è diversa dall'iniziativa presa dal Sudafrica contro non la Corte Penale Internazionale, cioè rivolta non alla Corte Penale Internazionale, ma alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, iniziativa del Sudafrica a cui si sono associati ben 57 paesi. Quasi la maggior parte delle organizzazioni per la cooperazione islamica, ma anche la Bolivia, la Malesia, la Malesia fa parte di quei paesi, la Namibia, il Pakistan, che fa parte di questi paesi. Forse adesso, su pressione di Podemos, si associerà anche la Spagna, e quella è chiedeva la condanna, lì si chiedeva la condanna di Israele, questa invece è ad persona, ma si chiede la condanna dei responsabili per crimini di guerra. L'altra è quella che chiede la condanna per genocidio. Dal 48 in poi Israele sarebbe un'entità genocida fin dalla sua nascita. Ti ho detto la considerazione che si estende anche a paesi che collaborano fornendo armi con coloro che si sarebbero macchiati, sì, Garland e Netanyahu, di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Le Monde fa osservare che che questa cosa qui non è necessariamente vincolante, lo fa osservare anche il New York Times, perché ci sono paesi che riconoscono questo tribunale, però non hanno arrestato gli imputati, come la Mongolia, che ha ospitato Putin, anzi con tutti gli onori, eppure riconosce il Tribunale Penale Internazionale, o il Sudafrica, che è quello che manda la denuncia all'altro tribunale, che ha ospitato il sudanese al-Bashir, condannato ma non arrestato, e poi arrestato nel suo paese qualche anno dopo. Questa cosa avvenne nel 2015, di non arrestarlo, è stato arrestato nel suo paese nel 2019. Che dire, secondo me la posizione del ministro Crosetto è una posizione impeccabile, nel senso che il ministro Crosetto ha detto: io non la condivido, però è ovvio che se venisse in Italia lo arresteremo, noi ci comporteremo. Adesso poi ascolteremo quello che dicono gli altri paesi europei, però se uno riconosce un tribunale, questo tribunale emette una sentenza, tu la devi far rispettare. Mi sembra che al di là della legittima protesta di Israele, che però a mio avviso era fuori tono, questa volta non è stata come dire puntuale, pungente, in punta di diritto come altre volte lo era stata. Cerco di dare un giudizio asettico e non militante, capisci? Sì, insomma, sì, sì. Il più possibile neutrale. E alcuni giornali fanno osservare che, soprattutto i giornali stranieri, questo non sui giornali italiani, che il fatto, ovviamente, se gli stati ti danno protezione, non so, se per esempio Netanyahu decide di andare all'ONU e l'ONU accetta di ospitarlo e deve sbarcare in un aeroporto americano, ancorché gli americani non riconoscono un tribunale, ma diciamo, mettiamo che debba sbarcare in un aeroporto coperto da una missione di Stato per cui il paese lo ospita, potrebbe avere un salvacondotto, potrebbe essere ospitato senza essere arrestato, ma rilevano che era coperto per esempio da un salvacondotto Pinochet quando andò a Londra qualche anno fa, e poi per un mandato di cattura del giudice spagnolo Garzón questo fu arrestato ugualmente. Cioè, se un mandato di cattura, insomma, è una vicenda molto complicata e non puoi rischiare di andare in nessun paese, a meno che non vai in un paese autoritario, sei tu capo di uno stato autoritario e i vincoli che ti dà il dittatore locale sono vincoli che stringenti, non puoi farlo. Quindi è un passo in avanti enorme nel conflitto, da non sottostimare, da non dire ma no, è una cosa qualsiasi. Secondo me è un salto in avanti. La cosa di Garzón contro Pinochet fu nel 1998, per dirti, quindi è una questione controversa da una trentina, anzi oltre, da una ventina, oltre 25 anni, ecco, quindi. La seconda notizia enorme è che Putin ha mandato un missile balistico a medio raggio, pur non muniti, sono quei missili atomici, pur non muniti di dispositivo atomico, contro la città ucraina di Dnipro, e ha fatto un comizio in televisione molto, molto duro, e quindi si ha l'impressione che anche lì le cose si mettano peggio. Zelensky si è ammorbidito, ha detto che lui intende riavere la Crimea per via diplomatica, non sacrifico migliaia di uomini per la Crimea. Insomma, Zelensky sta cominciando già da qualche giorno a far capire che è disponibile a un compromesso territoriale. Poi il Wall Street Journal commenta la decisione di Gates, non è oggi, ci avremmo aperto in un giorno normale, il ministro della giustizia è indagato da Trump, che si è dimesso anzitempo perché è accusato di traffico a fine sessuale su una 17enne commesso nel 2017. Gates is out, annuncia il Wall Street Journal, e non è un anticipo al momento, perché questa cosa è stata fatta concordata con Trump, il quale ha detto sì, ben accetto le dimissioni. Non è una cosa che è stata fatta a dispetto, un atto è evidente che è stato elaborato. E quindi a questo punto, perché è importante? Perché a questo punto incoraggia coloro che giornali e deputati parlamentari repubblicani o senatori repubblicani dissidenti di fare lo stesso scherzo all'indirizzo sì.
Io devo dirti la verità, io coltivo l'idea che, essendo Trump abbastanza noto per essere un uomo di grandi capacità nelle trattative, coltivo l'idea che lui abbia messo sul piatto tre o quattro impresentabili per poi arrivare al risultato al quale vuole arrivare effettivamente. Però la lascio là come spunto di riflessione.
Devo dire che ieri sera a un certo punto mi sono, leggendo con più tranquillità i giornali di ieri, mi sono reso conto che gli impresentabili a vario titolo sono una decina, quindi forse andrebbe corretta la cosa che tu dici in questo modo, che lui ha messo degli ultra impresentabili per poter tenere da altri impresentabili,
potrebbe,
ma non è che
essere,
quelli che terrà
essere, sì,
beh, sai, quando sono 10 o li dimette tutti e 10, certo. Oppure forse vuole impresentabili minori, sì. Cede la testa di impresentabili maggiori, quei tipi.
Oppure anche potrebbe essere, anche te la metto là, un'altra possibilità, politicamente una mossa, perché lui ha da soddisfare una parte di elettorato più estremista, e lui si presenta là e dice: vedete, io ci ho provato a mettere quello che voi volevate, però purtroppo non me l'hanno fatto fare, no?
Ma se fosse così, però dovrebbe fare, no, sì, non ti dimettere, dovrebbe fare una messa in scena per venire incontro alla tua tesi, dovrebbe fare un minimo di messa in scena, non dire vabbè, dimettiti, sì, amen, sì. E questo vuol dire che non ti eri informato bene su chi era la persona che tu hai presentato come ministro. E quindi, wow, comunque non è una gran figura, capisci?
Sì, sì,
e la quarta notizia, che è minore, però ha una sua, che Pistorius, ti ricordi, l'abbiamo, sì, parlato tutta la settimana, si è sfilato dalla lotta, dalla competizione contro Scholz, e quindi a questo punto il rappresentante nelle elezioni politiche di febbraio che si terranno in Germania, il rappresentante del Partito Socialdemocratico dell'SPD, sarà sicuramente Scholz. Tiriamo un sospiro di sollievo, sì, perché è una giornata molto tesa, piena di notizie. Veniamo in Italia, dove sicuramente si può sorridere. In Italia la notizia più importante, di gran lunga più importante, è che Bonelli, il capo dei Verdi,
aspetta,
ha cantato...
vediamo se il nostro Carmelo Lauricella mi ritira fuori Bonelli, che ieri si esibisce in Parlamento contro il decreto Salva Milano. In questo, Carmelo, ce l'abbiamo, vediamo un attimo se lo tiriamo fuori, che canta il ragazzo della via Gluck. No, vabbè, colpa
vabbè,
mia.
Ma che tanto l'hanno sentito,
vabbè,
tutti,
perché sentito tutti,
ha circolato ampiamente sui social. Se vuoi la canti,
no,
tu,
no, non la canto io, la faccio cantare a Bonelli. Guarda, la faccio cantare a Bonelli.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gru.
Che performance affascinante, casa. Che dicevi, Paolo, scusa?
Allora, no, dicevo, la legge, quella per salvare i grattacieli di Milano, i costruisti al posto di edifici molto più piccoli senza un permesso preventivo, che secondo la procura sarebbero l'utilizzazione abusive, perché bisogna sempre parlare, sì, del merito delle leggi. E la clamorosa notizia è che la maggioranza di centrosinistra si è spaccata, nel senso che il PD, Azione più Europa e Italia Viva hanno votato a favore di questa legge, cioè per mandare avanti queste costruzioni, e hanno scatenato le polemiche di Verdi, per questo Bonelli cantava quella canzone, e Movimento 5 Stelle contraria. Ma la cosa bella è che si è aperto un grandissimo dibattito, sì, nella sinistra, su due temi. Uno, che a sorpresa il presidente di turno della Camera, sì, come si chiama, il
chi è che era il presidente di turno?
Era quello, oddio,
vabbè, ma dai,
Rampelli è importante, sì, perché uno degli elementi più duri di Fratelli d'Italia ha detto lei è intonato e quindi sospenda, sì, nonostante che abbia trovato. E lui stesso, Bonelli, a quel punto era una presa in giro, ha detto no, veramente qualche stecca l'ho presa, sì, come avete
sbagliato in mezzo
tono. E poi i giornali discutono, oggi c'è un articolo che l'interpretazione, c'è un articolo di Maurizio Crippa che ha lo pseudonimo di Mastro Ciliegia sul contro Mastro Ciliegia, anzi sì, sul Foglio. Dice anche un oste sa che non è così, la celebre canzone raccontava tutt'altro fenomeno, lo sviluppo immobiliare di una città che cresceva in fretta e dove gli ex abitanti con cesso di ringhiera erano felici di trasferirsi nei nuovi palazzi con l'acqua corrente, e quindi non era il lamento perché era lui che era nostalgico, sì, della lui Celentano. E interessante, vabbè, questione, bisogna oggi ci rifletteremo, sì, perché ci abbiamo anche davanti il sabato e domenica, però c'è, scusami, sì, non mi fare fretta perché ci sono, no, dei problemi in Italia. Uno che hanno messo una panchina rossa al Senato, sì, e sì, questa panchina rossa al Senato, Ignazio La Russa, per contro i femminicidi, ci ha voluto mettere sopra una fascia tricolore perché dice il rosso è il colore di una parte politica e non bisogna fare. E quindi, e secondo me, se vale la legge La Russa, anche quando si fanno quelle manifestazioni con le scarpe rosse contro i femminicidi, sì, bisogna mettere almeno sul tacco una
bandierina,
cosa. Tu mi stai mettendo fretta, ma
sì,
io
è che dobbiamo chiudere, guarda, però,
dobbiamo chiudere. Allora fammi dire solo che il riflesso di queste cose di cui ti ho parlato all'inizio è un riflesso internazionale e non positivo, perché sì, in Algeria è stato arrestato lo scrittore Boualem Sansal, che è famosissimo perché ha espresso critiche contro il regime, cosa che normalmente non sarebbe accaduto. Ieri il Corriere della Sera dava, sì, notizia dell'imputazione a uno scrittore algerino, che Daoud, che è stato accusato da una signora di avergli rubato la storia, e quindi cioè, c'è un brutto clima, come ti dicevo prima all'inizio. Queste storie hanno riflessi anche che vanno molto lontani dall'incriminazione di Netanyahu, dal missile quasi atomico lanciato, sì, su Dnipro, nel senso che poi hanno delle ripercussioni di cui saremo costretti a occuparci nei prossimi giorni. E con ciò ti auguro buon weekend, saluto te e gli ascoltatori,
ci sentiamo lunedì,
non ti faccio il solito rimprovero del weekend,
no, ci sentiamo
oggi,
lunedì, ciao,
non
Paolo,
te lo faccio, non te,
ciao,
lo faccio e non te lo faccio,
sì, ciao, ciao Paolo, ciao, ciao, ciao.
24 mattino.
Lunedì è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e la settimana, questa settimana è stata attraversata da una serie di discussioni che hanno peso, come no, se volete, sono quelle per esempio che hanno riguardato il ministro Valditara, la parola patriarcato e l'uso della parola patriarcato, ma anche una serie di riflessioni aperte esattamente sul tema che stiamo trattando, che è quello della violenza sulle donne. Vi abbiamo fatto sentire ieri la voce di Silvia Cestaro, consigliera regionale veneta, eletta con la lista Zaia presidente, che l'altro ieri è intervenuta in aula nel Consiglio regionale. Ci pare di poter dire con un certo grado di coraggio, no, nel intervenire in un'aula istituzionale raccontando una sua vicenda, ed è una vicenda di violenza, appunto. È con noi questa mattina. Buongiorno Cestaro e benvenuta, e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno.
Anche perché ci pare importante, no, che tutto questo venga fuori, e venga fuori un racconto che lei, quale naturalmente non è scesa nei dettagli, ha dato delle indicazioni generiche, come era prevedibile che fosse, ha raccontato di una grande solitudine, no, nel momento nel quale si denuncia e nel momento nel quale si racconta.
Sì, questo è forse il grande problema che ha chi subisce violenza, il fatto di non riuscire a trovare la forza, perché non si sa poi cosa c'è oltre quel baratro nel momento in cui si parla. Adesso questo il mio caso è un po' particolare, ma insomma io parlo in maniera generale, e per, anche per la mia esperienza insomma di sindaco e di amministratore, nei tanti casi che ho avuto purtroppo, devo dire, il modo di vedere, di vivere direttamente, la grande paura è proprio questa, perché se c'è un grande lavoro dei centri antiviolenza, se c'è un grande lavoro soprattutto in questi anni delle forze dell'ordine anche nel cercare di mettere a loro agio le vittime, la paura è tutto quanto quello che segue, tutto quello che viene dopo, perché al di là di quella che è la violenza fisica che può capitare con lo sconosciuto, ecco, mettiamola così, c'è tutto quanto un mondo di violenza in casa. Che è forse quello più brutto, no? Quello più difficile da riuscire a superare, che ha bisogno di una rete poi di aiuto, di protezione e di garanzia che al giorno d'oggi ancora manca. Abbiamo tantissimi casi di donne che vengono maltrattate, picchiate, che hanno i figli e che a loro volta subiscono questi maltrattamenti e che si trovano nella condizione di non poter parlare, perché poi se fanno questa scelta devono lasciare il loro ambito, devono trasferirsi addirittura in altri luoghi e quindi perdono completamente anche quel poco di connessione che hanno con la loro vita quotidiana.
Ha detto: è successo a me, ero piccola, la violenza arriva da chi non ti aspetti.
Eh sì, questo è vero, capita forse molto più spesso, cioè c'è un sommerso rispetto a questo tipo di tema, no? E le persone fanno ancora più fatica, nel mio caso è stato molto difficile riuscire a affrontare la cosa, infatti io non ne ho parlato, perché i legami sono sempre molto forti, no? All'interno di certi ambiti, per cui la difficoltà nel mio caso è stata quella, e credo che sia la difficoltà di quasi tutte le donne che tacciono, no? Proprio quella di non creare poi ulteriori tensioni, ulteriori problemi all'interno di ambiti comunque ristretti.
Chi ti sta vicino ha detto ancora, e poi anche questo è un punto, no? E in parte l'abbiamo affrontato nella prima domanda che le ho fatto, chi ti sta vicino molto spesso non ti ascolta, c'è una questione correlata anche a quello che ci diceva adesso, naturalmente, no? Sei in un ambito nel quale poi rischi di ritrovarti con persone che minimizzano per certi versi.
Ecco, questo sì, ripeto, non è il mio caso, io parlo sempre in maniera generale. Questa è una cosa che ho notato moltissimo, che si tende sempre a dire: ma lo fa per amore, lo fa perché ti vuol tenere più vicino, è normale. Ecco, c'è sempre un po' questo voler arrivare, no, a giustificare anziché criminalizzare chi si comporta in maniera violenta. Non so se dipenda dalla società, non so se dipenda da singole chiazze, no, all'interno del paese, se dipenda da un modo di vedere. Però di fatto è una realtà questa, no? Il fatto che si tenda sempre a pensare prima bene e dopo, eventualmente, quando le cose diventano tragiche, a pensare, a piangere e a prendere dei provvedimenti che, quando sono postumi, vedi il caso di Giulia Cecchettin, non servono a nulla. Io apprezzo tantissimo la forza d'animo di suo padre, non so come faccia, perché ha passato una tragedia terribile. Però mi domando se tutte le persone che erano attorno a Giulia le avessero fatto rete attorno, forse sarebbe ancora qui con noi.
Sì, è un uomo che ha avuto anche, tra l'altro, la forza di riconoscere, di dire: insomma, forse non ho letto quello che succedeva, non l'ho letto nel modo giusto. Anche questo, no, è un modo di dire a noi uomini, mi viene da dire, occhio, state attenti, a noi padri anche, no? Sì. oltre che ai genitori, mi pare che quello è un pezzo di questa forza.
Sì.
3492386666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci 800240024 se volete intervenire in diretta, se volete anche con le vostre esperienze personali, perché sono benvenute in questo racconto che penso da questa posizione, per quanto possibile, che possa e debba diventare un racconto collettivo per mettere insieme i pezzi e dire ancora una volta quello che succede. Una brevissima pausa.
24 mattino.
E poi c'è tutto il dibattito sulle parole. Silvia Cestaro, c'è questo patriarcato oppure no? Non so, si è dibattuto molto su Valditara, no?
Sì. Ma allora, le parole del ministro Valditara secondo me vanno sempre prese con dovuto ambito. Sono anch'io convinta che il patriarcato sia diventato un'etichetta per spiegare, per voler mettere come in un contenitore tante cose che invece quel nome non lo rappresentano, non sono rappresentate da quello. Il patriarcato c'è sicuramente in alcune enclave del nostro territorio, c'è certamente una visione maschilista, ma portare sotto il nome, sotto l'etichetta del patriarcato alcune violenze contro le donne, le violenze in famiglia, la violenza anche, non dimentichiamocela, contro altre identità di genere che si stanno perpetrando sempre di più, non può rientrare solo sotto un nome. Sembra quasi un voler portare ai minimi termini e anche ritrovare sempre quello che si diceva prima, giustifichiamo, sì, c'è il patriarcato, ok, succede tutto quanto il resto. Invece le cose, va esplosa la problematica, ogni problematica è diversa e ogni problematica deve essere vista, affrontata e combattuta per la sua parte, per quello che è in realtà, perché altrimenti se ci mettiamo un nome non risolviamo assolutamente nulla, come di fatto neanche tante leggi non hanno risolto il problema, proprio perché fatta la legge ci si nasconde dietro e non ci si rende conto che va applicata.
Si dà per certi versi un'etichetta. Anna Paola Concia, ex parlamentare, attivista, coordinatrice di Didacta Italia, buongiorno e bentornata ai nostri microfoni. Concia, no? si rischia l'etichetta nel mettere, no? Dire il padre, cioè patriarcato, e quindi, no, come dice Cestaro, certo. No? Che dice?
Allora, intanto mi faccia dare un abbraccio a Silvia Cestaro, ovviamente non ne ha bisogno, ma mi fa piacere.
Buongiorno.
Mi fa piacere, buongiorno. Allora, guardi, Silvia Cestaro ha detto una cosa che patriarcato sì, patriarcato no, che mi ha fatto pensare. Cioè, lei ha detto all'interno, lei non parlava del suo caso specifico, molto spesso accade che dentro la famiglia dove accade un episodio del genere si tende a giustificare. E questo è, diciamo, sono i residui del patriarcato, cioè si tende a giustificare che un uomo abbia potuto usare violenza su una donna. Che voglio dire? Come è se fosse giustificabile? Che voglio dire? Voglio dire che da una parte, per fortuna, no? Il patriarcato gli è stata data una bella botta, come si dice a Roma, nel senso che noi donne siamo sicuramente, non siamo a 50 anni fa. Bene, però quello che i sociologi dicevano già ancora negli anni 90 con le battaglie femministe, che comunque c'è un residuo. Il residuo qual è? Che oggi si manifesta soprattutto nelle famiglie, no? Negli ambiti, nelle relazioni tra uomini e donne, perché sicuramente da una parte il patriarcato, appunto, gli abbiamo dato una bella botta, però i residui del patriarcato, cioè la ragione per cui Turetta ha ucciso Giulia è perché lui voleva che Giulia fosse sua. Questo, se non lo volete chiamare patriarcato, non lo so, però chiamiamolo come volete, però è quel residuo dell'idea che la donna è di tua proprietà e non può essere di nessun altro. Cioè, lui l'ha uccisa per questa ragione, un ragazzo bianco, cioè, italiano, di buona famiglia, e che sicuramente quel residuo c'è. E quello va, diciamo, sconfitto ancora, perché ancora esiste, perché i femminicidi nel nostro paese sono purtroppo ancora tanti e sono tutti legati a questa dinamica. Questo lo dobbiamo sapere sicuramente, la dottoressa lo sa, perché se segue Silvia Cestaro lo sa, perché se segue appunto queste vicende sa benissimo che sono tutte legate a queste dinamiche, ai residui, al contraccolpo, no? Oggi noi donne siamo più libere, però purtroppo, caro Spezia, come lei sa benissimo, gli uomini non sono al passo con la libertà femminile, questa è la verità.
Dice il concetto un po', poi possiamo chiamarla, no, come vogliamo, patriarcato o in altro modo, però il tema è quello. Abbiamo una voce, sentiamola.
La figlia di un mio amico ha il fidanzato che ha le stigmate del potenziale killer, gli controlla il telefono, l'ha allontanata da tutti i suoi amici, gli ha impedito di andare a giro in moto, cosa che a lei piaceva, deve fare tutto quello che vuole lui. A lei gliel'ha detto il padre, gliel'ho detto anch'io, gli abbiamo fatto anche vedere che sono tipici comportamenti del... non di chi ti ama ma di chi ti vuole controllare, ma lei continua a dire no, ma mi ama, lo cambierò. Speriamo non ci sia la tragedia futura.
Abbiamo anche, credo, Vincenzo da Firenze, molto rapidamente se può, per gentilezza, Vincenzo, e volevo chiudere, prego, prego.
Sì, buongiorno, salto le esperienze sui casi di violenza come soccorritore. Per denunciare un fatto, ogni anno assistiamo alla mattanza di centinaia delle nostre donne. È diventato un fatto normale e allora dobbiamo dire basta. Così come ci fu il coraggio di debellare le Brigate Rosse, dobbiamo debellare questa violenza, costi quello che costi.
Paragone forte, mi pare, Vincenzo.
Non siamo le vostre donne, quella
sì, no, ha detto
no,
apprezzo molto.
Apprezzo molto il signore, per carità, perché lui sicuramente è autentico. Ecco, non siamo le vostre donne.
Le nostre donne, sì, vabbè, gli è scivolata un po' la frizione. Gli è scivolata un po' la frizione, evidentemente. C'è un tema, c'è Staro e Concia, se potete rapidamente, che siamo quasi in chiusura, c'è un tema di capacità anche delle donne di riconoscere una situazione di quel tipo, come ci raccontava l'ascoltatore prima, o no? C'è Staro, prego.
Le donne hanno da sempre, credo, la sindrome della croce rossina, no? E questa idea di poter cambiare anche l'orco peggiore, ecco, dobbiamo riuscire noi a superare questo e a non entrare in quei giochi mentali che molto spesso queste persone hanno, sono dei manipolatori che ti portano a far credere di essere la super donna che lì un giorno li potrà cambiare, invece in quel momento lì hanno già messo la rete e ti hanno già impigliato in questo. Non è facile, bisogna cominciare a lavorarci da giovani, da
e forse un po', di consapevolezza su questo sta arrivando. Concia, per chiudere, sempre su questo.
Sì, sono assolutamente d'accordo con lei, ma io dico ancora di più: la violenza, care ragazze, non è la misura del vostro stare al mondo. Non è normale che appunto un fidanzato faccia quello che ci ha raccontato il primo ascoltatore. Non è normale, quindi sicuramente la violenza ha mille volti, impara a riconoscerli, che era una campagna che io feci nel 2010 che ebbe molto successo. Quindi sì, bisogna insegnare da piccole, come dice la dottoressa, e sì, le donne devono imparare a riconoscere i segni, e sapendo che la violenza non è la loro misura dello stare al mondo. Dopodiché diciamo che il problema ce l'avete voi uomini,
sì, certo.
Diciamocelo con serenità,
non c'è il minimo dubbio. grazie davvero ad entrambe per le belle riflessioni. Silvia Cestaro, consigliera regionale del Veneto, Anna Paola Concia, ex parlamentare, attivista e coordinatrice di Didacta, una fiera che da oltre 50 anni in Germania ha l'obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell'istruzione. Grazie a tutti voi per l'ascolto, per chi ci ha scritto, per chi non siamo riusciti a far intervenire, e sono temi sui quali naturalmente torneremo. Noi ci fermiamo per il fine settimana, ci risentiamo lunedì mattina alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.